Il radiogiornale.
Buongiorno da Gabriele Borer. Subaffittava camere a prezzi esorbitanti a persone in difficoltà. Il Tribunale federale conferma una condanna per usura residenziale. I mondiali di ciclismo di Zurigo dell'anno scorso, un buco di oltre 4 milioni di franchi che dovrà essere coperto da città e cantone. Persona non grata, espulso dagli Stati Uniti l'ambasciatore del Sudafrica, ulteriore degrado nelle relazioni tra i due paesi. Gli Stati Uniti possono avere quello che vogliono senza annetterci, è la risposta di Groenlandia e Danimarca alle mire di Trump. Ucciso in un'operazione congiunta statunitense-irachena il leader dello Stato Islamico in Iraq e Siria. Meyer primo, poi Tumler e Odermatt, tre svizzeri davanti a tutti dopo la prima prova del gigante di Hofjoll, sta per iniziare la seconda. Una donna condannata in via definitiva a 2 anni di carcere con la condizionale per usura residenziale. A renderlo noto è il Tagesanzeiger, che racconta una vicenda sulla quale il Tribunale federale ha messo la parola fine. Il riassunto di questa vicenda nel contributo di Johnny Canonica.
Protagonista di questa storia è una donna domiciliata nel canton Zurigo. Negli scorsi anni aveva affittato 3 grandi appartamenti nell'agglomerato di Zurigo, li aveva in parte ristrutturati ricavandone alcuni locali in più e infine aveva subaffittato i singoli locali a persone che si trovavano in situazione d'emergenza ed erano in cerca di un alloggio. Molte di queste persone erano socialmente svantaggiate, richiedenti l'asilo o rifugiati con un permesso temporaneo, ma vi erano anche cittadini stranieri appena ingaggiati da imprese svizzere con alti salari che avevano la necessità di trovare una camera in tempi molto stretti. Come hanno appurato i giudici, gli affitti richiesti dalla donna erano più alti del 25% rispetto all'affitto medio per le zone in cui si trovavano gli appartamenti, in alcuni casi addirittura fino al 158% in più rispetto all'affitto normale. A questo si aggiunga che molti dei locali subaffittati presentavano importanti carenze igieniche. Vista la situazione, il Tribunale amministrativo zurighese aveva condannato la donna a 2 anni con la condizionale, pena confermata ora dal Tribunale federale. Come fa notare dalle colonne del Tagesanzeiger la segretaria dell'Associazione Inquilini, il segnale che manda il TF è importante perché se il locatore approfitta della situazione d'emergenza in cui si trova al locatario, questo deve essere considerato un crimine. Secondo l'associazione Inquilini, il caso oggetto di questa sentenza non è un unicum, ma sarebbero molte le situazioni simili a questa. E non solo a Zurigo.
I mondiali di ciclismo su strada e paraciclismo svoltisi lo scorso mese di settembre a Zurigo registrano un buco finanziario di 4,5 milioni di franchi. È quanto hanno comunicato gli organizzatori, chiedendo ora aiuto a città e cantone per coprire il deficit e saldare le fatture ancora pendenti verso i creditori privati. I dettagli nel contributo di Luca Betti.
Nonostante l'evento abbia attirato oltre 1,2 milioni di spettatori e spettatrici che hanno seguito le gesta dei vari Evenepoel e Pogacar, le entrate si sono fermate a circa 19 milioni di franchi a fronte di spese pari a 23,5 milioni, generando così un deficit di 4,5 milioni. Secondo l'associazione organizzatrice, il disavanzo è stato causato da una serie di fattori imprevisti, tra cui i costi aggiuntivi per garantire la sicurezza sulle strade. Inoltre, le entrate sono state inferiori alle aspettative a causa delle condizioni meteorologiche avverse. A ciò si è aggiunto il malcontento di numerosi commercianti che tramite stampa hanno espresso la loro frustrazione per la chiusura di vie d'accesso e la conseguente perdita di guadagni. E infine la tragica morte di una giovane promessa del ciclismo svizzero, Muriel Fuhrer, che ha naturalmente smorzato l'entusiasmo degli appassionati. A 6 mesi dall'evento, gli organizzatori hanno chiesto ora aiuto alle autorità cantonali e comunali per coprire il buco finanziario. Il cantone di Zurigo ha già deciso di rinunciare alla restituzione di un contributo ponte di 2 milioni di franchi, mentre la città sta valutando la possibilità di trasformare un prestito di pari entità in una sovvenzione a fondo perso e di concedere ulteriori finanziamenti, un sostegno della mano pubblica che si aggiunge ai 13 milioni di franchi già stanziati da città, cantone e confederazione. Intanto l'associazione organizzata organizzatrice ha richiesto e ottenuto una moratoria provvisoria da parte del Tribunale Distrettuale di Zurigo, che le consente di sospendere temporaneamente il pagamento dei debiti e di elaborare un piano di risanamento.
Evitato per un soffio lo shutdown negli Stati Uniti, la paralisi della funzione pubblica che si verifica quando il Congresso non riesce ad approvare la legge di bilancio. A dare una mano ai repubblicani sono intervenuti 10 democratici che hanno sostenuto un articolo che richiedeva una maggioranza qualificata, spianando così la strada all'approvazione finale. Per i democratici la legge dà poteri troppo ampi ad Elon Musk, comunque un male minore, secondo il leader democratico Chuck Schumer, rispetto alla chiusura dell'amministrazione pubblica. È scontro diplomatico tra Stati Uniti e Sudafrica dopo il tweet di Marco Rubio, segretario di Stato dell'amministrazione Trump, che ha dichiarato l'ambasciatore sudafricano Ibrahim Rasool persona non grata, espellendolo di fatto dagli Stati Uniti. La decisione è solo l'ultimo di una serie di atti ostili dell'amministrazione statunitense nei confronti del Sudafrica, accusato di discriminare la minoranza bianca. Elena Caputo, nostra collaboratrice da Cape Town, come ha reagito il governo di Pretoria?
La presidenza sudafricana ha subito ieri definito deplorevole l'espulsione del suo ambasciatore a Washington e Sudafrica ha fatto sapere in un comunicato scritto che la nostra presidenza esorta tutte le parti interessate e coinvolte a mantenere il decoro diplomatico stabilito. Nel post pubblicato da Marco Rubio su X, lui ha accusato Rasool di essere un politico razzista che odia l'America e odia il nostro presidente. Come hai detto, l'espulsione dell'ambasciatore sudafricano è l'ultimo incidente di una serie di tensioni iniziate con la presidenza Trump, che considera il Sudafrica un nemico del paese. Tra le ragioni, l'accusa di genocidio portata dal Sudafrica contro Israele alla Corte Internazionale di Giustizia, poi la legge sull'esproprio delle terre che l'amministrazione USA definisce razzista contro i bianchi africaner e infine il fatto che Elon Musk sia nato in Sudafrica e ha un rancore personale verso il paese, oltre a lamentare il fatto di non poter operare Starlink per ragioni che lui considera discriminatorie. Rasool era già stato ambasciatore per il Sudafrica in USA durante la presidenza di Barack Obama e ha sempre sostenuto fortemente la crescita del rapporto diplomatico tra i due paesi. Recentemente lo stesso Rasool ha detto che i nuovi sviluppi dell'amministrazione Trump rappresentano una sfida dove bisogna imparare nuove regole del gioco e ha detto che bisogna agire con cautela e non aggressività ora che le notizie si apprendono via X o via ordini esecutivi e mai per le tradizionali vie diplomatiche.
Ieri il ministro degli esteri danese ha nuovamente ribadito, in risposta alle ripetute insistenze degli Stati Uniti di Donald Trump, che la Groenlandia non è aperta all'annessione. L'isola, che fa parte del Regno di Danimarca, non può essere né conquistata né comperata. Sulle stesse posizioni anche tutti i principali partiti dell'isola. E in un momento in cui la sicurezza artica gioca un ruolo più che mai fondamentale negli equilibri mondiali, sentiamo cosa concretamente fa la Danimarca per difendere il proprio territorio. Lo facciamo nel contributo di Sofia Stroppini.
Mr. President, Greenland, what is your vision for the potential annexation of Greenland and getting them potentially to
Well, I think it'll happen and I'm just thinking
È un approccio sconcertante quello statunitense per John Rabeck Clemensen, professore associato presso l'Accademia della Difesa Reale danese ed esperto di sicurezza artica, che reagisce così alle parole di Trump.
I find the American approach very puzzling and I don't think it makes that much sense even from an American point of view.
Francamente, non capisco perché gli Stati Uniti vogliano cambiare le cose. Hanno già tutto ciò che desiderano. Vogliono forse avere un accesso militare all'isola e usarla per una serie di scopi militari? Beh, ma ce l'hanno già. Vogliono forse ampliare questo accesso militare? Potrebbero ottenerlo facilmente. O sono piuttosto le risorse minerarie il loro obiettivo? In tal caso ci sono groenlandesi molto interessati a stipulare accordi commerciali con gli Stati Uniti. Se dovessero prendere il controllo dell'isola, non ci guadagnerebbero nulla di più di ciò che hanno già. Anzi.
And if the US were to acquire Greenland, the US would then also get that bill.
Si ritroverebbero con un conto piuttosto salato da pagare, quello del suo sostentamento, di cui attualmente si fa carico la Danimarca con le sovvenzioni. Un impegno che si quantifica con l'equivalente di circa 600 milioni di dollari all'anno. Ma poniamo che Trump metta in pratica le sue minacce, ovvero di annettere l'isola anche con la forza. la Danimarca sarebbe in grado di difendere il territorio groenlandese. Se gli Stati Uniti intendono usare la forza per acquisire la Groenlandia, allora la Danimarca non ha nessuna possibilità di fermarli. L'esercito danese in Groenlandia è fondamentalmente una guardia costiera che non ha la possibilità di respingere un attacco militare da parte di una grande potenza. Quindi sì, potrebbero farlo e ce la farebbero, ma con importanti conseguenze dal punto di vista finanziario, ma soprattutto diplomatico, che segnerebbero una spaccatura tra l'Europa e l'America. Ase, un uomo alto con gli occhi chiari che incontro a Copenaghen, confessa che quando pensa alle parole di Trump e alla sua volontà di annettere la Groenlandia agli Stati Uniti, in quanto danese si sente tradito da un amico. Perché gli Stati Uniti sono nostri amici, o almeno pensavo che lo fossero. Questo è quello che mi dice. Più avanti scopro che lavora come cuoco su una delle navi che pattuglia le coste della Groenlandia. È troppo timido per accettare di farsi intervistare, ma mi racconta volentieri di più. Abita in un piccolo villaggio in un'isola in Danimarca, un'isola molto tranquilla. Lavora 2 mesi sulla nave e poi ha diritto ad altrettanti mesi di vacanza. Ora si appresta a ricominciare a lavorare facendo su e giù sulle coste della Groenlandia, prevalentemente quella occidentale da nord a sud. Gli chiedo qual è la sua giornata tipo. Ase si alza presto, pensa a cucinare sempre qualcosa di variato per la ventina di persone che compongono l'equipaggio. Siamo come una famiglia, aggiunge. Ma nonostante il suo entusiasmo, mi conferma le parole dell'esperto. Non sarebbero in grado di respingere un attacco.
Iraq e Stati Uniti nelle ultime ore hanno confermato l'uccisione del leader dell'ISIS in Iraq e Siria dopo un'operazione militare congiunta. Noto come Abu Khaja Abdallah Rifai, era un personaggio poco noto ai media locali e internazionali, ma l'intelligence di Baghdad assicura che guidava le operazioni regionali del gruppo armato. Cosa sappiamo di questo personaggio? Ne parliamo ora con il nostro collaboratore Lorenzo Trombetta. Che ruolo effettivo aveva nell'ISIS?
Buongiorno, innanzitutto sappiamo che è stato ucciso giovedì scorso, ma la morte è stata confermata soltanto nelle ultime ore. Il raid è stato compiuto nella provincia occidentale di Al-Anbar, vicina alla Siria. E questa, diciamo, vicinanza alla Siria introduce il tema della capacità di Abu Khadija, anche noto come Abdallah Rifai, di essere un leader dell'ISIS tra l'area dell'Eufrate, vicina e dentro al contesto siriano, e invece il cuore dell'ISIS iracheno. Sappiamo che è della seconda generazione dei combattenti iracheni, prima qaedisti 15 anni fa, poi gradualmente sono diventati ISIS all'ombra dell'emergere importante dell'ISIS 10 anni fa, ma poi con le varie uccisioni di leader dell'ISIS in Iraq e in Siria sono emersi come dei leader prima locali e poi regionali con delega appunto oltre il confine iracheno.
In Iraq e negli Stati Uniti si afferma che il cambio di potere nella vicina Siria ha spinto l'ISIS a rialzare la testa nel deserto siriano e nella valle dell'Eufrate. Quali sono le reali risorse umane e militari su cui può contare l'ISIS in Iraq e Siria? Ed è possibile che torni a controllare il territorio come avvenne 10 anni fa?
Quest'ultima possibilità è remota per il momento, anche perché appunto in Iraq in particolare uno Stato sostenuto dagli Stati Uniti riesce grosso modo ad assicurare un controllo del territorio piuttosto capillare. In Siria, sebbene il cambio di potere abbia evidentemente lasciato ancora degli spazi non controllati da parte del governo centrale di Damasco, però l'ISIS attualmente può contare su qualche migliaio di uomini locali delle regioni desertiche siriane, non ha più la capacità, come avvenne 10 anni fa, di costituire una sorta di pseudo-stato in un'ottica proprio di rilanciare un'unità islamica tra Iraq e Siria. È un'insurrezione armata locale che può rialzare la testa, ma non fino a impensierire i poteri centrali che in Siria, sebbene la loro debolezza, e in Iraq, sostenuti dagli Stati Uniti, fanno faticosamente ricostruendo i differenti paesi.
Lorenzo Trombetta e l'operazione congiunta tra Stati Uniti e Iraq contro l'ISIS. Ma il tempo in Italia, Emilia Romagna e Toscana in stato di allerta rossa a causa di intense precipitazioni. In entrambe le regioni si segnalano rischi di esondazioni, allagamenti e frane. Le autorità locali hanno adottato misure preventive come la chiusura di scuole, musei e attività commerciali in alcune aree. Il contributo è di Alessandro Braga.
La pioggia sta continuando a cadere sulle regioni centrali italiane, ma meno forte rispetto a ieri sera, quando ha raggiunto la sua massima intensità. Le previsioni meteo per le prossime ore non sono buone e l'allerta rossa su Emilia, Romagna e Toscana resterà attiva almeno fino alle 14 di oggi, ma potrebbe essere prolungata per tutta la giornata. L'Arno si sta lentamente abbassando. A Firenze, dove la piena era attesa nella notte, è ora abbondantemente sotto i livelli di guardia, mentre a Pisa, dove la situazione è comunque monitorata, è più alto. Sotto controllo anche i torrenti e i fiumi più piccoli toscani, che ieri hanno provocato allagamenti nella campagna fiorentina, dove si contano, a questa mattina, circa 250 cittadini evacuati dalle loro case e oltre un migliaio isolati nei borghi più remoti. In tutta la regione restano chiusi musei, aree verdi, parchi cittadini, scuole e impianti sportivi. Difficoltosa anche la circolazione ferroviaria nei tratti più colpiti dalle piogge. In Emilia-Romagna la situazione più critica riguarda la pianura bolognese, ravennata alcuni tratti di costa e più in generale la Romagna. In provincia di Bologna oggi hanno riaperto le scuole, mentre resteranno chiuse in quella di Ravenna e nelle aree montane, dove ieri sera il fiume Lamone ha raggiunto il record di piena, superando i 3 metri. Anche qui, come in Toscana, molti cittadini hanno passato la notte fuori dalle loro case, altri isolati nei borghi appenninici. Chiusi alcuni tratti di strade, colpite da frane e allagamenti, così come alcune linee ferroviarie minori. L'attesa ora è per il pomeriggio, quando la pioggia potrebbe tornare a cadere più battente.
E prima di chiudere, un accenno al nuovo episodio del nostro podcast, Il Mondo Là Fuori. Il titolo di questo nuovo episodio è Bambini e pornografia. La pornografia occupa uno spazio molto importante in internet. L'8% di tutto il traffico in rete coinvolge quelli che chiamiamo siti per adulti, con un po' di ipocrisia perché tra gli utenti ci sono molti minorenni. Addirittura 1 su 3, ci dicono cifre dalla Francia. Basta infatti dichiarare con un click di avere più di 18 anni e si aprono i portali più trasgressivi. Ma proprio dalla Francia arriva anche un cambiamento. Da inizio anno ci sono delle nuove regole per l'accesso ai siti porno. Bisogna dar prova della propria reale età. Anche in Svizzera ci si sta muovendo per cambiare lo stato di cose. Sentiamo un estratto di questo nuovo episodio del nostro podcast con Bettina Müller e Annalisa Cappellini.
Lei ha cominciato a guardare porno, ma porno violento, a 9 anni. E per cui lei ha guardato questi contenuti straviolenti per anni senza che nessuno se ne accorgesse, finché un giorno se ne dà conto che, insomma, forse non andava proprio bene, l'ha detto ai suoi e...
Finora bastava dire sì o più di 18 anni e via, c'era un libero accesso, nessun ostacolo ai siti pornografici. Ora quali sono i nuovi obblighi?
D'ora in poi cambia tutto, d'ora in poi tutti gli utenti che vogliono consultare un sito pornografico e che si trovano in Francia devono certificare la loro maggiore età. Parlando di cifre, un minorenne francese su 3 consulta siti pornografici abitualmente, si tratta di un'abitudine. Parliamo di oltre 2 milioni di ragazzi, ecco, capiamo dunque con quale forza tutte le associazioni per la protezione dei bimbi, dell'infanzia, dei ragazzi siano entrate in questa lotta.
Bambini e pornografia, il titolo del nuovo episodio del podcast Il Mondo Là Fuori, che è disponibile sul sito e sulle app RSI, come pure sulle maggiori piattaforme per podcast. E con questo, da parte mia è tutto, ora c'è lo sport, buon ascolto e buon pomeriggio.